Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Nel campo di Auschwitz-Birkenau, come in altri simili campi, Hitler fece sterminare oltre 6 milioni di ebrei. Ad Auschwitz-Birkenau solo morirono anche circa 150.000 polacchi e decine di migliaia di uomini e donne di altre nazionalità. Di fronte all'orrore di Auschwitz non c'è altra risposta che la croce di Cristo. L'amore sceso fino in fondo all'abisso del male per salvare l'uomo alla radice, dove la sua libertà può ribellarsi a Dio. Non dimentichi l'odierna umanità Auschwitz e le altre fabbriche di morte nelle quali il regime nazista ha tentato di eliminare Dio per prendere il suo posto. Non ceda alla tentazione dell'odio razziale che è all'origine delle peggiori forme di antisemitismo. Tornino gli uomini a riconoscere che Dio è padre di tutti e tutti ci chiama in Cristo a costruire insieme un mondo di giustizia, di verità e di pace.
È lunedì 26 gennaio 2009, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Gustavo Messina, in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Avete ascoltato le parole di Benedetto XVI pronunciate durante l'udienza generale in Piazza San Pietro del 31 maggio 2006, mercoledì. Una giornata in cui il Papa aveva ripercorso il suo viaggio in Polonia appena conclusosi. Proprio nella parte finale di questa catechesi, Benedetto XVI aveva pronunciato queste parole. Nel campo di Auschwitz-Birkenau, come in altri simili campi, Hitler fece sterminare oltre 6 milioni di ebrei. Ad Auschwitz-Birkenau morirono anche circa 150.000 polacchi e decine di migliaia di uomini e donne di altre nazionalità. Di fronte all'orrore di Auschwitz non c'è altra risposta che la croce di Cristo. Proprio domani si celebra in Italia la giornata della memoria, istituita dal Parlamento italiano nel 2000 per ricordare le vittime delle persecuzioni fasciste e naziste degli ebrei, degli oppositori politici, di gruppi etnici e religiosi dichiarati da Hitler indegni di vivere. La data prescelta è quella dell'anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista, appunto di Auschwitz, vicino a Cracovia, in Polonia, avvenuta ad opera delle avanguardie della prima armata dell'Armata Rossa nel 1945, proprio il 27 gennaio. Dunque una giornata che provoca riflessioni, una giornata opportuna per testimonianze importanti per non dimenticare. Eppure ogni anno che passa ovviamente quei ricordi sono sempre più lontani. Come guardare dunque a questo anniversario? Sentiamo un primo contributo in questa trasmissione. Ringraziamo la collega Roberta Gisotti del nostro radiogiornale che ha intervistato il docente di storia del cristianesimo, lo storico Andrea Riccardi, che conosciamo anche come fondatore della comunità di Sant'Egidio. Ascoltiamo.
Potrebbe dire che sono passati 60 anni e più e ormai l'evento è un punto che si perde all'orizzonte, ma io non credo. Io credo che la Shoah sia una chiave del Novecento e dell'eredità che il Novecento ci lascia. La Shoah ha significato l'abisso, l'ascesa all'abisso in cui gli uomini non erano più uomini, ma diventavano peggio dei cani, i cani che i nazisti utilizzavano per tenerli buoni, per tenerli sotto controllo. L'abisso che non è solo un progetto di pochi uomini, ma purtroppo un progetto che ha avuto tanti collaboratori, consenso, testimoni muti, silenziosi, traditori. non è solo un fatto tedesco, ma nella Shoah c'è una responsabilità europea, anche italiana, perché gli ebrei italiani che furono portati a Auschwitz avvenne con la collaborazione dei fascisti, con tanti collaboratori che anche a prezzo, proprio per guadagnarci, vendettero gli ebrei ai tedeschi. Quindi la Shoah è un fatto europeo.
Professore, sul piano storico ci sono ancora pagine da indagare?
Ma io credo che non c'è tanto da dibattere con i negazionisti, perché io penso che il negazionismo sia una di quelle, di quei fatti aberranti, così, che non si fondano su nulla e che quasi non merita di entrare in dibattito con loro. Io credo che c'è ancora da studiare, da scoprire nuovi documenti, da dare alla luce a nuove testimonianze, e io l'ho fatto proprio recentemente in un libro, Il lungo inverno su Roma, 43-44, la Chiesa e gli ebrei, e mi sono accorto che ristudiando quei problemi si scopre qualcosa di nuovo, ma si fa anche un esercizio profondo, che è quello di riaffrontare quel dramma centrale nel secolo passato e nella nostra cultura, e una delle stigmate maggiori della nostra civiltà. Il problema è che ormai molti testimoni sono morti. Io ero amico di un'ebrea romana deportata, la quale mi dice: ma dopo di noi chi ci sarà? Dopo di noi chi parlerà? Ecco, io credo che la storia, una storia responsabile, si deve assumere appunto il compito di trasmettere, riproporre, insomma deve avere la capacità di spiegare alle giovani generazioni che non si può dimenticare. Tanta storia va dimenticata, ma questi fatti non possono essere dimenticati. Vede, per esempio, io quando si dibatteva la Costituzione europea o la Costituzione europea al di là delle radici cristiane, io pensavo che bisognava ripartire da Auschwitz. Cioè, come si fa a parlare dell'Europa e dell'Unione Europea senza dire che nasce proprio da Auschwitz, dal no a Auschwitz e dall'esperienza dell'abisso di orrore di Auschwitz?
Professore, ricordare la Shoah significa lavorare oggi per la pace, anche l'integrazione in tempi di migrazioni globali?
Vede, stavo vedendo proprio alcune testimonianze di scampati, i quali dicono: noi tornando dopo tanto abisso speravamo che il mondo avesse capito, e invece il mondo non capisce. E quindi la lezione della Shoah ci rende sensibili innanzitutto a ogni segnale di antisemitismo, di antigiudaismo, perché sottovalutare questi processi può portare sull'abisso. Ma poi penso per esempio a tante altre forme, penso per esempio all'antigitanismo, l'opposizione agli zingari, tante volte senza motivo, che si sta creando nelle nostre società, è un capitolo. Io credo che l'Europa e noi europei che abbiamo vissuto quel grande dolore, ecco, davanti a quel grande dolore bisogna scegliere per il rispetto dell'uomo, per la ricerca della pace, e del resto è quello che l'Europa poi ha fatto, perché mai più una guerra in Europa, perché tragedie simili avvengono proprio nel cuore delle guerre. Le guerre sono propizie, diciamo, le guerre che creano isolamento sono propizie diciamo a questi eventi genocidari. Ho in mente quello che avvenne nella prima guerra mondiale con la strage degli armeni e dei cristiani dell'impero ottomano, o nell'isolamento della Cambogia comunista.
Professore, possiamo dire che la storia non finisce mai di darci insegnamenti?
Ma certo, è giusto. La storia non finisce mai, non nel senso che la storia è maestra di vita e che le giovani generazioni debbono ripetere l'esperienza degli anziani o debbono solo imparare da loro, ma leggere la storia, riflettere sulla storia, ricordare, studiare, beh, questo ci rende più sapienti e più avvertiti, cioè fa sì che noi non siamo miopi ma vediamo meglio la profondità degli eventi di oggi.
Thank you.
Ed era lo storico Andrea Riccardi al microfono di Roberta Gisotti. Avete sentito le sue riflessioni proprio alla vigilia della giornata della memoria, riflessioni anche sul rapporto proprio tra la Chiesa e il mondo ebraico, come sapete un rapporto che proprio in relazione a quegli anni di guerra e di persecuzione è un rapporto che da sempre è sottoposto a polemiche, approfondimenti, dibattiti. In questo senso la storia non smette mai di essere indagata proprio dagli studiosi. Recentemente, proprio su questo tema, pochi anni fa, è uscito un libro, una ricerca che in qualche modo metteva a frutto anche l'apertura degli archivi che riguardano proprio quegli anni. La Santa Sede e la questione ebraica 1933-1945, edizioni Studium, un volume di 430 pagine il cui autore è lo storico Alessandro Duce, che in questo momento è in linea con noi, che io saluto e ringrazio. Professor Duce, buon pomeriggio.
Buongiorno anche a lei, vivissimi.
Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Ricordo che il professor Duce è ordinario di storia delle relazioni internazionali all'Università di Parma. Appunto, in questo volume lei approfondiva i rapporti tra la Santa Sede e la cosiddetta questione ebraica. Come è nata questa sua opera di ricerca?
L'interesse per l'argomento è nato durante una mia precedente richiesta sulla Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale, al centro dell'interesse, prima della spartizione, fra la Germania nazista e la Russia sovietica. Ora, in quei documenti che abbiamo modo di vedere, c'erano molte tracce della vicenda ebraica, proprio della persecuzione, dello sterminio che iniziò proprio in termini così sistematici in Polonia. Da lì l'interesse per il problema.
Ecco, le chiedo ovviamente quello che molti, anche leggendo i riflessi di queste polemiche sui giornali, si chiedono. Come possiamo in qualche modo definire il comportamento di pontefici come Pio X e Pio XII di fronte alle leggi razziali, alle persecuzioni del popolo ebraico?
Ecco, occorre anzitutto fare una distinzione. Una cosa è la questione razziale, cioè le cosiddette leggi razziali, e una cosa sono le persecuzioni. Per quello che riguarda le leggi razziali, il comportamento di Pio XI e di Pio XII fu molto rigoroso e assolutamente omogeneo. Esse condannarono ambedue, sia le cosiddette dottrine razziste e sia l'emanazione delle leggi razziali. Su questo non esiste alcun dubbio, anzi, se c'è stata una Chiesa che si è espressa senza la minima ombra in tante occasioni contro la concezione secondo le quali le razze umane sono più di una e non una sola famiglia, questa è senz'altro la Chiesa Cattolica, proprio per la sua vocazione universale. D'altra parte basti pensare alla composizione oggi del clero e l'opera dei sacerdoti, i vescovi, i cardinali, insomma, appartengono a tutte le razze umane. Ma oltre a questo basterebbe pensare all'opera di proselitismo umanitario che fa la Chiesa Cattolica. I razzisti non hanno mai fatto un proselitismo internazionale. Ecco, questo per quello che riguarda la posizione dottrinale. Per quello che riguarda le persecuzioni, bisogna fare delle distinzioni fra Stato e Stato e, diciamolo pure, anche fra periodo e periodo, perché ben diversa è la posizione tedesca negli anni 30, agli inizi 33, 34, 35, dove ancora prevale l'espulsione degli appartenenti ad altre razze, alla politica poi di sterminio attuata successivamente.
Si può, professor Duce, accusare la Chiesa di indifferenza o complicità rispetto allo sterminio nazifascista?
Guardi, io resto convinto che non ci sia un solo documento in questo senso, almeno noi non ne abbiamo trovati. Vorrei fare una precisazione. Non vi è stato né, come chiamarlo, compiacimento da parte dei vertici della Santa Sede, ma neanche indifferenza verso le persecuzioni che si sono sviluppate. Aggiungerei un altro termine, non c'è stata neppure istigazione indiretta a questo. Non parliamo poi di complicità, non esiste una complicità di questo tipo. Ecco, anzi, c'è da dire che mentre infuriava questa crescente persecuzione, e anche la Chiesa a sua volta, la Chiesa Cattolica a sua volta era perseguitata, sia nei fedeli, ma anche nei suoi vertici di carattere religioso. basterebbe leggere il numero dei sacerdoti e dei vescovi, non solo rinchiusi nei campi di concentramento, ma anche dei deceduti, sono migliaia.
Ci sono, professor Duce, esempi concreti abbastanza clamorosi di queste azioni compiute dal Papa e dalla Santa Sede per opporsi alle persecuzioni?
Sì, la lettura dei documenti, delle encicliche, dei documenti emanati, basterebbe riflettere sulla Mit Brenderne a Sorge, ma anche sulla prima enciclica di Pio XII, quella del Natale della fine del 39, pochi mesi dopo la sua elezione al pontefice, confermano assolutamente questa condanna, sia delle derive razziste delle quali già ho parlato, ma anche della statolatria, anche delle concezioni secondo le quali lo Stato è prima del cittadino, lo Stato è prima della famiglia, lo Stato è prima delle comunità, chiamarle spontanee. Ecco, per cui ci sono tantissimi documenti in questo senso. Non parliamo poi della violenza della guerra, della responsabilità della guerra e anche sulle concezioni attraverso le quali venivano giustificate le più pesanti azioni ritorsive o di sterminio. Ma questo della Chiesa ha interessato anche altre azioni, ad esempio i bombardamenti sulle città. Ecco.
Nel suo libro c'è un capitolo intitolato La crociata della carità. Di cosa si tratta?
Ecco, questo evidenzia uno degli impegni maggiori della Santa Sede ed è stato quello durante gli anni della guerra, ed è stato quello a favore delle cosiddette vittime della guerra. Si trattava in un primo tempo di fornire notizie a tutti coloro che non ne avevano più dei combattenti, i quali potevano essere deceduti, potevano essere stati feriti o semplicemente dispersi. Allora fu organizzato dalla Santa Sede una rete di informazione, grazie alle quali venivano raccolti messaggi un po' da tutte le parti e fatte pervenire alle famiglie di tutti costoro. Poi vi furono le opere assistenziali proprio nei confronti dei feriti e di altri dispersi, in modo da poterli in qualche modo soccorrere. C'è da aggiungere che questo fenomeno si allarga anche successivamente al periodo immediatamente dopo la guerra, e questo interessa, voglio sottolinearlo, non solo gli ebrei ma anche altri, non solo come religioni ma di tutte le nazionalità. Ho voluto parlare di questa crociata della carità perché essa tocca il mondo ebraico, ma fa vedere una volontà di assistenza molto ampia e che proprio tende a ridurre gli effetti della violenza bellica.
Dunque, alla vigilia della giornata della memoria stiamo ripercorrendo i rapporti tra la Santa Sede e la cosiddetta questione ebraica negli anni famigerati 1933-1945 con il professor Alessandro Duce, al quale chiedo proprio in chiusura come spiegare la diffusione dunque della leggenda nera nei confronti di Papa Pacelli e in generale le ricorrenti anche oggi accuse rivolte a volte alla Chiesa, alla Santa Sede, circa il comportamento in quel periodo storico.
Ecco, ci sono alcune posizioni che sono chiaramente strumentali, e cioè di coloro che non vogliono, difendere o sostenere posizioni ebraiche, ma vogliono condannare e combattere la Chiesa. Qui alludo alle devianze che vi furono di carattere comunista, ma anche in alcuni ambienti ebraici, sorprendentemente a favore dopo la nascita dello Stato di Israele. Ma occorre fare una distinzione, ci sono al contrario alcune posizioni che esasperano i silenzi di Pio XII e che sono alla radice di molte di queste argomentazioni. Che cosa si dice? Pio XII, pur avendo fatto, non ha parlato chiaramente, non ha parlato espressamente. Questo in parte è vero, ma bisogna ricordare che lui stesso in più di un'occasione, ad esempio i colloqui con quello che poi diventò Papa Giovanni, dice: io non ho parlato e non parlo molto di questa questione volutamente perché temo ritorsioni, in quanto già ve ne sono state, basterebbe ricordare l'Olanda, dove in occasione di documenti emessi dall'Episcopato locale vi furono pesanti ritorsioni naziste. Ecco. Ora, se si vuol dire che Pio XII non ha accentuato le dichiarazioni, questo è vero a proposito dello sterminio, ma anche lui spiegato perché lo ha fatto. Il problema resta aperto, perché è lecito ritenere che parlando di più, avrebbe potuto anche ottenere di più a favore dei perseguitati, ma è lecito anche pensare che se avesse parlato di più ci sarebbero potute essere conseguenze ben peggiori. Quello che invece è ingiusto è parlare di lui solo a proposito dei silenzi, lasciando invece assolutamente in ombra l'opera caritativa e l'impegno profuso da lui e dalla Santa Sede in quegli anni terribili.
Noi la ringraziamo professor Alessandro Duce per questi chiarimenti. Ricordiamo dunque questo volume, La Santa Sede, la questione ebraica 1933-1945, edizioni Studium. Le auguriamo buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi, di nuovo buona serata.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di oggi, alla vigilia della giornata della memoria, proprio il significato che assume questa giornata anche alla luce dei rapporti spesso oggetto di dibattito proprio tra la Santa Sede e la cosiddetta questione ebraica. Grazie a Roberta Gisotti per la collaborazione, sono stati ai nostri microfoni dunque Andrea Riccardi ed Alessandro Duce, due storici che hanno riletto quegli anni da diverse prospettive. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, la seconda parte di questo programma, riascolteremo le parole pronunciate dal Papa proprio il 28 maggio del 2006, andando in visita al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, e ascolteremo anche l'intervista che ci ha rilasciato in quell'occasione la signora Liliana Segre, proprio una ex deportata nei campi di concentramento.
Frana per il maltempo, una collina sulla Salerno, Reggio Calabria, travolto un pulmino, due morti e un ferito grave. Guidonia, oggi il confronto del fermato, a Roma ispettore in tribunale per i domiciliari al violentatore di Capodanno. Intercettazioni, Bonaiuti, il Premier ne combatte gli eccessi, il PDL possibile commissione d'inchiesta, il PD restino strumento d'indagine. Gaza, Frattini presenta un piano italiano ai ministri europei, Roma pronta a collaborare per la chiusura di Guantanamo. Scuola, in arrivo l'SMS per comunicare ai genitori le assenze e i voti dei figli, allo studio un giro di vite sulla condotta. Sarà la voce di Mina ad aprire il 17 febbraio la 59esima edizione del Festival di Sanremo, lo ha annunciato Paolo Bonolis, che ha confermato fra gli ospiti Giorgio Panariello. E buongiorno ai telespettatori del TG1. Una frana dunque ha investito nella notte un furgone sulla Salerno, Reggio Calabria, nel Cosentino. Ci sono due morti e un ferito grave. Salvati dalla massa di fango crollata sulla strada gli altri quattro passeggeri, tutti di ritorno da un torneo di calcetto. Il servizio di Pietro Melia.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, l'abbiamo ascoltata con parecchi minuti di differita grazie alla nostra regia. Io vi ricordo alle ore 14 il radiogiornale della Radio Vaticana. E ora siamo alla seconda parte della diretta di oggi, che stiamo dedicando alla giornata della memoria. Domani, proprio grazie a quanto deciso dal Parlamento italiano nel 2000, si ricordano le vittime delle persecuzioni fasciste e naziste degli ebrei e si ricorda in particolare l'anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz. E ricordiamo proprio il 28 maggio del 2006, Papa Benedetto XVI, a conclusione del suo viaggio in Polonia, visitò questo campo di sterminio. Riascoltiamo dunque la cronaca di questa visita storica del Papa, riascoltiamo un frammento della nostra trasmissione di allora, durante la quale facemmo commentare proprio le parole del Papa e le immagini di questa storica visita alla signora Liliana Segre. Liliana Segre abita a Milano, dove è nata e dove aveva vissuto da bambina fino a quando fu arrestata e deportata. Aveva 14 anni quando arrivò ad Auschwitz e di quella sua esperienza per molto tempo non ha voluto parlare. Poi qualche anno fa ha deciso di interrompere questo silenzio e da allora partecipa ad assemblee scolastiche, a convegni per raccontare ai giovani la propria storia, anche a nome dei milioni di altri che l'hanno con lei condivisa e che non sono mai stati in grado di comunicarla. Sentiamo dunque quella parte di trasmissione con la testimonianza della signora Segre e le parole del Papa.
arrestata a 13 anni sul confine tra la Svizzera e l'Italia e fu poi in varie carceri, dico sempre per la colpa di essere nata, perché io non avevo fatto certo niente per essere in carcere. E poi con uno dei tanti trasporti che partirono dalla stazione centrale di Milano fu deportata e dopo una settimana di quel viaggio di cui si sa ormai tutto si arrivava sui carri bestiame alla stazione di Auschwitz, posto mai sentito nominare prima. Io c'ero, mi ricordo tutto, mi ricordo l'arrivo, mi ricordo i visi, mi ricordo gli odori, mi ricordo i colori, mi ricordo le espressioni degli aguzzini e delle vittime, mi ricordo i distacchi, mi ricordo la solitudine, mi ricordo, e proprio perché mi ricordo ormai da 15 anni vado nelle scuole da dove mi chiamano, perché non posso morire senza aver lasciato la mia testimonianza e dire meditate che questo è stato.
Signora Segre, assieme a lei torniamo a quanto accaduto ieri pomeriggio. Lei ha seguito questa visita del Papa ad Auschwitz. Noi rivivremo questa immagine attraverso le parole del nostro inviato. Poi le chiederò un commento, proprio la sua memoria di allora e la memoria recente di quanto accaduto ieri. Ma ascoltiamo subito questo servizio appunto dell'inviato della Radio Vaticana proprio a seguito del Papa per questo viaggio in Polonia, che ha seguito dunque anche la visita di ieri ad Auschwitz Birkenau, Sergio Centofanti. Ascoltiamo insieme.
Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo che non ha confronti nella storia è quasi impossibile. Ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un papa che proviene dalla Germania. In un luogo come questo vengono meno le parole. In fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio. Un silenzio che è un interiore grido verso Dio, perché, Signore, hai taciuto?
Il Papa varca a piedi il cancello di Auschwitz, passa sotto la cinica iscrizione Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. In silenzio percorre il viale del campo fino al famigerato blocco 11. Ci sono ad attenderlo alcuni sopravvissuti allo sterminio che saluta uno per uno. Prega davanti al muro della morte, dove i nazisti hanno fucilato migliaia di detenuti. Si ferma in preghiera nella cella della fame, dove è morto San Massimiliano Kolbe. Ad Auschwitz sono morte 1,5 milioni di persone. In tutti i lager nazisti hanno perso la vita 12 milioni di persone, di cui 6 milioni di ebrei e 500.000 zingari. Benedetto XVI ricorda la visita ad Auschwitz di Giovanni Paolo II nel 1979, quando disse: «Non potevo non venire qui come Papa».
Papa Giovanni Paolo II era qui come figlio del popolo polacco. Io sono oggi qui come figlio del popolo tedesco e proprio per questo devo e posso dire come lui: non potevo non venire qui, dovevo venire. Era ed è un dovere di fronte alla verità e al diritto di quanti hanno sofferto, un dovere davanti a Dio di essere qui come successore di Giovanni Paolo II e come figlio del popolo tedesco, figlio di quel popolo sul quale un gruppo di criminali raggiunse il potere mediante promesse bugiarde in nome di prospettive di grandezza, di recupero dell'onore della nazione e della sua rilevanza, con previsione di benessere e anche con la forza del terrore e dell'intimidazione, così che il nostro popolo poté essere usato ed abusato come strumento della loro smania di distruzione e di dominio. Sì, non potevo non venire qui.
Parla del mistero del silenzio di Dio, ma noi, ha sottolineato, ci sbagliamo se vogliamo farci giudici di Dio e della storia. Dobbiamo rimanere con l'umile ma insistente grido verso Dio perché vinca il fango dell'egoismo, della paura e dell'indifferenza degli uomini.
E mettiamo questo grido davanti a Dio, rivolgiamolo allo stesso nostro cuore, proprio in questa nostra ora presente, nella quale incombono nuove sventure, nella quale sembrano emergere nuovamente dai cuori degli uomini tutte le forze oscure, da una parte l'abuso del nome di Dio per la giustificazione di una violenza cieca contro persone innocenti, dall'altra il cinismo che non conosce Dio e che schernisce la fede in Lui.
Il Papa poi si è recato nel vicino campo di Birkenau, il cosiddetto Auschwitz II, che con i suoi 4 forni crematori era una vera e propria macchina di morte. Giunge davanti al monumento internazionale, dove ci sono le 22 lapidi che in varie lingue ricordano tutte le vittime del campo. Si ferma in preghiera davanti a ciascuna lapide. Nel cielo piovoso di Birkenau si staglia all'improvviso un arcobaleno. Il Papa parla della lapide ebraica.
I potentati del Terzo Reich volevano schiacciare il popolo ebraico nella sua totalità, eliminarlo dall'elenco dei popoli della terra. In fondo, quei criminali violenti, con l'annientamento di questo popolo, intendevano uccidere quel Dio che chiamò Abramo, che parlando sul Sinai stabilì i criteri orientativi dell'umanità che restano validi in eterno.
C'è poi la lapide in lingua polacca, quella dei Sinti e dei Rom, e altre ancora. C'è anche quella tedesca. I tedeschi che vennero portati ad Auschwitz e qui sono morti erano visti come il rifiuto della nazione. Ora però, afferma il Papa, noi li riconosciamo con gratitudine come i testimoni della verità e del bene che anche nel nostro popolo non era tramontato. Ringraziamo queste persone perché non si sono sottomesse al potere del male e ora ci stanno davanti come luci in una notte buia. Queste lapidi, afferma ancora il Papa, non vogliono provocare in noi l'odio, ci dimostrano anzi quanto sia terribile l'opera dell'odio e vogliono suscitare in noi il coraggio del bene, della resistenza contro il male. Da Birkenau si elevano preghiere in varie lingue, rom, russo, polacco, ebraico, inglese. Risuona il Kaddish, canto ebraico per il lutto. Il Papa innalza a Dio una preghiera in tedesco.
Herr, du bist der Gott des Friedens.
Signore, prega il Papa, tu sei il Dio della pace, tu sei la pace stessa, un cuore che cerca il conflitto non ti può capire, una mente orientata alla violenza non ti può comprendere. Concedi che tutti coloro che vivono nella concordia perseverino nella pace e tutti coloro che sono divisi si riconcilino.
Con il servizio di Sergio Centofanti abbiamo rivissuto la visita di Papa Benedetto XVI ieri pomeriggio al campo di Auschwitz. In linea con noi la signora Liliana Segre da Milano, ex deportata proprio ad Auschwitz. Signora Segre, noi abbiamo visto in televisione le immagini di questa visita, abbiamo visto un prato verde, un arcobaleno. L'Auschwitz della sua memoria è un altro.
Sì, è proprio veramente una cosa sconvolgente pensare che allora mai visto un filo d'erba e mai visto gli alberi che a un certo punto si vedono alti e rigogliosi perché sono passati più di 60 anni e perché allora d'inverno c'era la neve e nelle stagioni estive o mezze stagioni c'era il fango in cui i prigionieri e le prigioniere affondavano. Se ci fosse stato un filo d'erba l'avremmo mangiato. E quindi è una visione anche per gli studenti, i gruppi che vanno oggi a visitare i campi, quello che resta di allora, completamente diversa. Mentre vedevo scorrere le immagini della visita di ieri, proprio ripensavo, perché io ho vissuto sia Birkenau i primi mesi, io sono stata più di un anno prigioniera, i primi mesi Birkenau e poi verso la fine del 44 siamo stati trasferiti a Auschwitz 1 in quelle casermette che si sono viste molto bene ieri e mi ricordo che fra le casermette in uno slargo che non ho visto alla televisione c'erano le forche montate ed erano impressionanti quando venivano usate, per esempio quando sono state punite con la impiccagione, le ragazze che eroiche avevano fatto saltare uno dei crematori rubando nella fabbrica dove anch'io lavoravo la polvere con la quale poi hanno fatto saltare insieme ad altri una delle 4 strutture di morte.
Quindi un tentativo di ribellione interna,
sì,
che ci fu.
Ci hanno obbligato poi noi operaie della fabbrica Union, operaie schiave, assistere in ginocchio per ore a questa impiccagione che è stata lentissima di queste due ragazze molto giovani. Ieri proprio ripensavo a questi eroi senza tomba, a questi eroi sconosciuti, e come sempre quando vedo quelle immagini non posso dimenticare mai.
Signora Segre, proprio parlando delle lapidi che si trovano ad Auschwitz, davanti alle quali ha pregato, il Papa ha detto ieri: non vogliono provocare in noi l'odio, ci dimostrano anzi quanto sia terribile l'opera dell'odio. Ecco, le chiedo un commento su queste parole e poi un commento più generale su quanto ha detto ieri il Pontefice.
Ma guardi, io sono d'accordissimo sulla questione dell'odio ed è proprio una cosa che mi sono riproposta da quando ho cominciato a essere testimone nelle scuole. Una testimone vecchia, una testimone che è la nonna ideale dei ragazzi che l'ascoltano, proprio di trasmettere questa visione di vita e non di morte, e siccome l'odio è sinonimo di morte non dico mai la parola odio, anzi proprio la evito in tutti i modi, perché già questo è un mondo molto violento e non voglio assolutamente essere io tramite di una storia personale in cui ho visto tanta violenza e tanto odio, ma che io voglio trasmettere con una visione di vita e di fratellanza.
E abbiamo riascoltato la testimonianza che ci lasciò 3 anni fa la signora Liliana Segre, ex deportata ad Auschwitz-Birkenau, proprio all'indomani della visita di Papa Benedetto XVI in quel campo di sterminio. Ricordiamo come pochi giorni dopo Benedetto XVI, ricordando questa sua visita, raccontandola ai fedeli durante l'udienza generale del 31 maggio 2006, disse: non dimentichi l'odierna umanità, Auschwitz e le altre fabbriche di morte nelle quali il regime nazista ha tentato di eliminare Dio per prendere il suo posto. Non ceda alla tentazione dell'odio razziale, che è all'origine delle peggiori forme di antisemitismo. Con queste parole, che abbiamo ascoltato anche in apertura di questa diretta, abbiamo chiuso il cerchio, chiuso la trasmissione di oggi, proprio alla vigilia della giornata della memoria, domani 27 gennaio, in ricordo di quel 27 gennaio del 45 in cui il campo di sterminio nazista di Auschwitz fu liberato. Grazie a Roberta Gisotti per la collaborazione, grazie anche a Luca Collodi per la collaborazione in redazione. A questo punto, prima di lasciarvi alla musica e poi al nostro radiogiornale, c'è Umberto Mostocotto che sto facendo attendere dal CIST Viaggiare Informati, che è pronto come sempre per dirci la situazione del traffico a Roma. Buon pomeriggio Umberto.
Buon pomeriggio Fabio, vediamo la situazione che c'è al momento a Roma. C'è un blocco del traffico in via di Tor Carbone all'altezza del civico 171, così ci dice la Polizia Municipale, nelle due direzioni per un intervento da parte dei Vigili del Fuoco per il taglio di un albero pericolante. Difficoltà di circolazione poi in via Cristoforo Colombo all'altezza di Viale dell'Umanesimo in entrambe le direzioni per un incidente. Rallentamenti anche in via del Foro Italico, nel tratto compreso tra Campi Sportivi e Salaria, in direzione della tangenziale, poi dei rallentamenti per un incidente che è avvenuto sul grande raccordo anulare di Roma tra Appia e Laurentina in carreggiata interna. Questa è la situazione che abbiamo al momento. Di nuovo a te la linea, Fabio.
Grazie a Umberto Mostocotto. Vi ricordo il numero gratuito del CIS, che è il 1518. Invece per chiamarci, il nostro numero gratuito, quello della Radio Vaticana in diretta, è 800-208-802, 800-208-802. A questo punto ringrazio molto Gustavo Messina, Massimiliano D'Angelo, che si sono alternati in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia, e vi auguro buon pomeriggio. Da Fabio Colagrande è tutto.